Mm, che profumo mio. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cosa questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua?
Comunque
ce delle langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In gelateria non ci entro mai. Che cioccolato. Dammi un cucchiaino.
E a cioccolato io insomma interrompo qui la bellissima, ormai lo possiamo dire, sigla tra virgolette di Foodopia, che insomma ormai al suo terzo anno non ha quasi più bisogno di presentazioni, anche se io sono sempre felice di introdurre qui accanto a me di nuovo in studio Mauro Serafini. Ciao Mauro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Beh, forse vogliamo ricordare ogni tanto che anche tu, insomma, non sei proprio uno che gli è venuto in mente un giorno questa idea, ma anche tu sei, insomma, professore alla cattedra di alimentazione e nutrizione umana all'Università di Teramo, e questo fa sì che tu, insomma, ti sia speso per avere questa idea geniale. Secondo me, insomma, ce ne fosse chi veramente un po'... così esce dall'accademia per dare un'attinenza così popolare anche a tanta scienza, quando soprattutto la scienza ci riguarda così direttamente, ovvero ogni giorno, almeno 2-3 volte al giorno, nel nostro piatto, in quello che mangiamo.
Ah beh sì, sicuramente, ma poi guarda, questo alla fine molti di noi non lo sanno, ma questo poi non è questa la motivazione che mi ha spinto un po' a iniziare questo progetto insieme a voi, ma le università devono fare un'attività che si chiama terza missione. La terza missione è per la quale poi vengono anche in qualche modo valutate e viene dato un finanziamento appunto alle università. La terza missione riguarda proprio la divulgazione delle attività di ricerca e di conoscenza dell'università alla popolazione, per cui questa direi che, anche se non l'abbiamo legata a nessun tipo di università chiaramente, ma certo, è un'attività di terza missione, cioè una comunicazione alla gente che passa poi anche per un aspetto pratico, che è quello dello sportello, poi magari ne parliamo perché c'è stata insomma questa divertente puntata di Medicina 33 che forse vale la pena commentare.
Sì, infatti, allora diciamo, poi se no altrimenti la scienza rischia di rimanere chiusa nelle stanze dell'accademia, a passare lì perché poco poi riesce a fare, e quindi mi sembra un'idea geniale. Poi tu insomma, accento cellaro di nascita, hai messo insieme così lo spazio del forte per appunto gli incontri e la divulgazione tramite questo potente mezzo che è Radio Onda Rossa. Questa è un po' la costituzione di Foodopia nel suo insieme. Accanto a questo appunto hai portato avanti, hai aperto altre cose tipo lo sportello del Quarticciolo, che è esatto un po' la quintessenza di quello che dicevi, no? Quindi mentre noi sicuramente facciamo informazione, al forte ormai devo dire aumenta la gente, ogni volta la sala cinema è sempre più piena, sicuramente anche in risposta a un passaparola di questi tempi, ma anche a un grandissimo bisogno di questo tipo di informazione, no? Abbiamo toccato dei temi in cui pensavamo che forse era chissà, forse il tema che tutti conoscono, abbiamo capito che invece c'è proprio una lacuna anche di persone che si interessano a questo tema ma che hanno proprio una difficoltà a trovare delle fonti che siano non di parte, nel senso che voglio dire che siano scevre dalla scelta dell'alimentazione piuttosto che da, non lo so, un tipo di filosofia che c'è dietro, ma che diano dei consigli orizzontali, nel senso che poi che tu sia buddista, vegano, onnivora o vegetariano, ci stanno dei punti fermi su cui non si può trascendere, quindi che ci sono tutti una serie di tranelli dati dal sistema in cui viviamo, in cui nessuno si libera, perché ahimè se siamo qua nessuno sta in cima al Tibet a potersi permettere di coltivare in santa pace, non so quanto in santa pace pure lì, il proprio cibo, ma abbiamo proprio toccato con mano quanto questa lacuna sia enorme, sia dal punto di vista della propria nutrizione, ma insomma credo che lo sportello, e lì voglio cadere, il fatto che sia venuto Medicina 33 è perché si creano, guarda caso dal basso, guarda caso chiaramente tra virgolette perché noi lo sappiamo bene, delle cose che funzionano proprio perché riescono a uscire da un sistema abbastanza disumanizzato, no? Credo.
Sì, sì, no, ma cioè, dunque, ritornando a quello che dicevi, no, della sala sempre più piena, ma e della necessità da parte delle persone di conoscere, e questo è importante perché è futopia nutrire la conoscenza, ma la sensazione che ormai è forte è quella di aver creato ormai un bacino d'utenza che si fida di noi, cioè si fida di Foodopia, sa che andrà là e troverà sicuramente due cose. Troverà dei relatori che parleranno in maniera chiara sulla base di evidenze scientifiche e mostrando loro le evidenze scientifiche, per cui nessuno si inventa niente, nessuno deve essere creduto perché ha un certo nome, ma porta il numero, il dato e lo spiega alle persone, e questo sta pagando perché si vede chiaramente, e poi chiaramente io credo che ognuno poi faccia le sue verifiche, e il fatto che ci siano sempre più persone o comunque un numero sempre abbastanza elevato ad ogni Foodopia fa capire che c'è proprio una comunità foodopica in qualche modo che vuole, attende quell'evento, no? A tutti noi è capitato, no? di persone che ci chiedono vabbè, ma che vi siete fermati, quando lo fate il prossimo, eccetera eccetera. La seconda cosa che sanno che succede sempre e comunque è che troveranno da mangiare qualcosa di veramente buono, no? Perché su questo proprio, questo è proprio il marchio di fabbrica di Foodopia, e qui ringraziamo tutte le altre persone che hanno collaborato, no? Che collaborano quotidianamente e fanno parte di Foodopia, Francesca, Pina,
Capina, Gabriele,
assolutamente, e poi ultimamente all'ultimo pranzo i ragazzi e ragazze di Scienze Gastronomiche e Sostenibilità, che gli è piaciuto in qualche modo il forte, gli è piaciuto tanto, gli è piaciuto Foodopia, sono voluti tornare, e comunque chi viene sa che noi scegliamo alimenti di alta qualità. Perché? Perché poi, ripeto, noi lo facciamo per le persone, non c'è sottoscrizione, non dobbiamo guadagnare niente, tutto ci serve, quel po' che si riesce a ricavare serve, viene reinvestito nel cibo successivo, e comunque poi gli alimenti, i piatti, le ricette sono di primissima qualità, e questo è un dato di fatto, perché se andiamo a vedere l'ultimo evento non è avanzato neanche un dolcino, cioè è scomparso tutto, cioè non è rimasto niente.
Allora, diciamo che ormai l'idea che vengono questi giovani del corso di scienze gastronomiche ha fatto il botto, cioè ormai io lo vedo, ma questo si vede anche quando ci sono poi persone capaci di fare un menù vegano, vegetariano e onnivoro nello stesso menù, portando delle eccellenze, perché appunto c'erano anche dei prodotti di cui io non avevo mai sentito parlare, e poi scopri che sono comunque alimenti che esistono nei nostri territori, in questo particolare dall'Abruzzo, dall'alba dei tempi, e che rischiano di sparire perché sparisce tutto un sistema intorno, e allora è lì che uno vuole fare anche informazione e riscoprire anche molto di nostro. Un'altra cosa, sì, insomma, quindi credo che ormai questa sia una garanzia dei nostri momenti con cibo, e poi credo anche che comunque si è notato come tutti questi persone che vengono a fare le lezioni poi sono persone che assolutamente c'è questo incontro tra appunto i professori, il forte, un'occupazione, un'accademia, c'è veramente una commistione, per cui tutto poi diventa molto informale e piacevole, no?
Ma
l'altro
sì.
Giorno poi alla fine stavano tutti felicemente un po' ubriachi a gioire di quello che avevamo fatto senza vergogna, perché insomma un sano momento di convivialità e condivisione non può che fare bene alla salute.
Ma assolutamente, perché poi vengono avvolti, si immergono, no, in una realtà che non conoscono nella maggior parte dei casi, che hanno sentito parlare, e chissà se in positivo o in negativo, perché questo non lo sappiamo.
Chissà,
no?
Che si immagina, chissà che si immagina,
chissà che gente strana c'è lì, no?
Sta radio onda rossa,
che onda rossa, gente
che parla
strana.
La mania.
Sì, sì. e però poi vedi, no, c'è stato proprio nell'ultimo Foodopia, il prof Pipitone che ha parlato lì del mukbang, no? di questo fenomeno, perché attraverso il quale noi guardiamo gli altri abbuffarsi di cibo, che alla fine, anzi prima del seminario, si è messo a dare una mano in cucina, perché lui poi è una persona alla quale piace cucinare, alla quale piace mangiare, e boom, ecco là che ci lancia che là, no, voglio venire la prossima volta, no, non devo presentare niente, facciamo cena o pranzo siciliano, e quindi è questo il bello, no?
Ma infatti lui è sveglio, fa pure radio, non è un caso.
Certo assolutamente. E sempre tornando all'ultimo Foodopia, legandolo poi a quello che hai detto dello sportello, no? Allora, è uscito questo servizio sul TG2 della Rai, appunto, Medicina 33, no? Il programma storico di Onder, no? Adesso c'è la Berti,
sì.
E lì anche nasce proprio per questa per questo far entrare in qualche modo l'Accademia, la ricerca al Forte, ma far uscire anche far entrare il Forte Radio Onda Rossa nell'Accademia, nei convegni, no? Io ogni volta che vado, per esempio c'era questo convegno della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione, oggi parlerà proprio la presidentessa, no? Sentiremo il seminario della professoressa Migliaccio, che interverrà anche, che è la presidentessa appunto della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione, e lì in quel contesto c'era la Berti. Medicina 33 ha visto la melanzana Rock the Food, ah sì, il cibo è rock, che bello, facciamo un servizio. Arrivano lì allo sportello del Quarticciolo, girano per 4 ore, per i 5 minuti, però devo dire che è importante, perché uno, non li abbiamo cercati, cioè noi non stiamo cercando nessuno, non è che ci proponiamo scriveteci quel servizio, fateci il podcast o altro, cioè è una loro iniziativa, che però poi è importante, secondo me rimane, è fondamentale, perché ci aiuta a divulgare questo concetto, e è un concetto che sta andando, perché si basa proprio su quel discorso, uno, del gratuito per tutti e tutte, in un contesto non ospedaliero, quindi in un contesto assolutamente più tranquillo, ma soprattutto poi quello che in qualche modo vuole essere il legame forte con il nostro logo, no? Creato dal fantastico Fagiolino, la melanzana rock the food, no? Movimento punk, movimento di rottura, ma in questo caso di rottura con gli approcci canonici del cibo, le diete, e noi che facciamo? Noi le diete non le diamo, tranne rari casi, e invece seguiamo un approccio di dare dei consigli sui gruppi alimentari, e mantenendo le persone quello che loro non vogliono rinunciare. Vuoi tenere il vino? Ok, noi teniamo il vino. Vuoi mangiare la mortadella? Va bene. Vuoi mangiare, che ne so, gli spinaci sempre? Ben venga. Difficile trovare qualcuno che voglia farlo, però ben venga. E però fondamentalmente perché per noi è più importante l'aderenza alle raccomandazioni, a quello che noi gli chiediamo, piuttosto che invece far allontanare le persone, perché magari non gli viene tolto tutto, oppure magari c'è un periodo dove in qualche modo stringono la cinghia e vanno avanti, però poi tornano al loro regime alimentare. E non ultimo il fatto che con questo approccio loro, ogni persona poi ricorda esattamente, entra dentro e fa suo quel regime alimentare, per cui basta, non c'è da andare più dal nutrizionista se in qualche modo lo segue, e chiaramente tranne casi, insomma, magari particolari, però insomma questo penso che sia un atteggiamento, un riconoscimento importante, che vedo proprio che sta arrivando. Cioè Medicina 33 non è un caso, l'altro giorno ero in Abruzzo, c'era un evento ATRI su vino e cucina dell'antica Roma, almeno 10 persone mi hanno fermato, l'abbiamo vista in televisione, ma questo sportello, ma apriamolo a Adria, apriamolo a Terra, ma apriamolo dappertutto, no? Quindi noi ne apriremo altri, perché il progetto iniziale è quello, abbiamo un po' di novità, ancora non le diciamo, però ce ne sarà un'altra a Roma.
E questo anche perché dicevo che al Quarticciolo nessuno verrà messo sulla bilancia la prima visita, non ci interessa il vostro peso, la vostra struttura, non esiste. Anche nelle nostre trasmissioni non ci avete mai sentito parlare di grasso e magro, perché a noi questo non interessa. Non interessa la struttura della persona, la gente si approccerà allo sportello se sta male. E quindi se non starà bene con se stessa, poi saprà qual è il proprio problema. A noi non ci interessa il peso forma, ci interessa la serenità con se stessi, il mangiare e stare bene, sentire che quel cibo ci ha nutrito, ha dato dell'energia al nostro corpo. Poi certo, casomai al secondo appuntamento verrete messi sulla bilancia per vedere se l'approccio incontrato sta funzionando secondo voi, ma non esiste un normo peso, non esiste un normo corpo, non esiste il dito che, e parlo questo alle donne in cui sono sicura che nella media almeno una volta nella vita, signora, il dito sul sottocoscia, qui ci so 3 centimetri di adipe e io te li do tutti sul setto nasale con la mia fronte, perché no, che approccio è? L'approccio dell'imbecille. E quindi rivendicare un approccio altro, molto più vicino a una serenità che ci dà la possibilità di prenderci cura. Tutto ciò non ci cade dall'alto con una dieta, con un controllo, no? Con una reggimentazione, non so come dire, no? Quindi con un inquadramento, ma sarà un prenderci cura di noi e soprattutto imparare delle dritte, delle cose che nel momento in cui poi ci vengono spiegate venendoci a fianco, piuttosto che piovendoci da sopra, sarà molto più possibile che ci ricordiamo, no?
Ma sicuramente, ma poi anche sempre ritornando un po' all'esempio del servizio, noi lì abbiamo, no, l'amico Alessandro Mefisto, no? Che ci dice proprio, dice chiaramente, cioè noi non abbiamo parlato con loro, non gli abbiamo detto guarda di questo, di quell'altro, assolutamente, no? Però l'importanza di essere ascoltati, e non è solo lui, la maggior parte delle persone ci scrivono dicendo grazie, ci avete ascoltato, forse per la prima volta in vita mia potrò iniziare a fare qualcosa, perché quello purtroppo nelle dinamiche del sistema sanitario nazionale manca per vari motivi, però è chiaro che poi il tempo che viene dedicato alla persona che va là è minimo, e invece noi quello è il punto anche di forza, no? Accogliere le persone, iniziare a parlare con loro e chiedendogli tutte quelle cose legate appunto all'aspetto dell'attività fisica, dell'apporto alimentare, dello stile di vita, e quello noi sulla bilancia li mettiamo tutti, te lo dico dalla prima volta subito.
Vabbè,
però,
sì,
però
insomma,
non c'è nessun segno
dire...
rosso, no, perché se
esatto,
non poi sembra
perché
no,
tu no, poi no, devi capire, no, voglio dire, però
scherzi.
Non è, signora, lei deve,
ma
non è, manco te guardo, te metto la bilancia e te dico che devi perdere 15 kg,
ma
ecco,
assolutamente,
non è così.
Ma assolutamente no, per questo dico, però per, cioè, per realtà, per aderenza alla realtà, insomma, lo dobbiamo dire, perché la bilancia ce l'abbiamo e non ci abbiamo solo quello, per valutare, no, tutta la parte muscolare, grassa, eccetera, ma in un'ottica proprio di bilanciamento, di armonia e altro, non armonia, quello che sia, non, chiaramente quello che hai detto è assolutamente giusto, e però proprio questo, chi viene allo sportello sa che esce sempre contento comunque, perché ha avuto uno spazio e gli è stato dedicato del tempo che in altre occasioni, in altri contesti legati alla nutrizione, ma non solo, non viene mai dato, per cui questo è l'altro aspetto importante, no? In un clima molto rilassato, sereno, si sorride anche con loro, c'è una parte del servizio sullo sportello che c'è Francesco, no? Che è il caso ormai famoso del giacometro che ormai portiamo in giro per il mondo, che è lì con Raffaella. Raffaella gli fa vedere i piatti, no? Molto spesso ci sono queste fotografie che rappresentano diverse porzioni dei piatti, no? E quindi gli dice: senti, ma allora la matriciana quale porzione è? Quale figura è? No? E chiaramente è quella grande. La pasta all'olio qual è? Quella piccola, no? Quindi lì trovano tutti a ridere, insomma, vedete, anche questo è divertente, insomma, voglio dire, c'è sempre la parte qui ironica, in qualche modo si scherza, ma poi si va a quello che è il risultato, perché poi alla fine, proprio nell'ultimo ho presentato i risultati di un anno e mezzo di sportello, e qui ringrazio tutte le persone appunto che hanno permesso questi dati, no? L'ottenimento dei dati, dei risultati delle persone che lavorano lì allo sportello, e chiaramente il ringraziamento va anche all'ambulatorio popolare e a tutti i ragazzi, ragazze, compagni e compagne del Quarticciolo e non solo, per aver creduto in questo sportello d'ascolto nutrizionale. E noi vediamo che poi, no, quelle che sono le carenze sono sempre le stesse: una scarsa aderenza alle raccomandazioni, sappiamo quello che dobbiamo mangiare e non lo facciamo, e una scarsa attività fisica, e quindi di conseguenza tutte le eventuali problematiche legate a questi due a queste due mancanze un po' di raggiungimento delle raccomandazioni e degli obiettivi di minimo movimento. Però poi quello che è importante, quando siamo andati a fare la seconda, l'analisi della seconda parte, cioè del dare le raccomandazioni, se noi abbiamo calcolato praticamente il numero dei marcatori, degli indicatori che erano sfasati in qualche modo, e l'85% di questi indicatori sono tornati a posto, si sono modificati verso una direzione che è quella giusta sulle persone che hanno seguito. Poi è chiaro, se chi non segue è chiaro che non può ottenere risultati, no? Questo è sempre così.
Beh,
però
qualcosa,
è una percentuale
insomma,
abbastanza alta.
Allora, io mi focalizzerei, perché poi il tempo è tiranno, oggi inizia una mitica trasmissione dopo questa sul giubileo, insomma ce n'è bisogno, visto che non so come se sta la città gli mancasse, l'hanno anche riempita dei buchi e contraddizioni peggiori di quelle che c'erano prima. Io mi concentrerei un momento invece sul nostro intervento di oggi. L'abbiamo detto, la professoressa Migliaccio, lei è intervenuta insomma sull'alimentazione dopo la menopausa. Io sono sicura che di lei avremo di nuovo bisogno, perché indubbiamente la menopausa è quel momento in cui ci sono 2000 definizioni, perché comunque da quando comunque tu sei ancora una donna fertile col ciclo, la proprio ciclo di ovulazione, alla menopausa poi in mezzo c'è il delirio, io lo chiamo così, perché è quel periodo che cambia da individua a individua, da donna a donna, che può avere dei sintomi assolutamente diversi, e quindi mi sa che la dottoressa, la professoressa Migliaccio la riporteremo, la rimetteremo in mezzo per tempestarla di domande, anche se io credo che poi insomma lo sentiremo anche nel suo intervento. Sicuramente prendersi cura della propria alimentazione è una cosa che fa bene anche a lungo termine, no? Allora sicuramente farci caso farà sì che noi poi invecchieremo meglio, è inutile che qua, ahimè, la macchina è sempre quella, i pezzi si cambiano ma non siamo esattamente dal meccanico, e il nostro corpo quegli organi ha e quelli si deve portare avanti. Sicuramente io lo dicevo perché è lei sicuramente focalizzata dopo la menopausa, quindi in quel momento in cui molte di noi è cambiato il proprio corpo, i propri enzimi, in un lasso di tempo che può essere variabile. Quindi credo che quello che dirà la professoressa, anche ognuna di noi poi deve imparare dove collocarlo nella sua fase. Ma io vi prometto che ne torneremo, perché io ne ho bisogno, e quindi penso di essere anche il pensiero di altri. E tra l'altro, insomma, dopo il suo intervento con qualcuna già c'eravamo un po' confrontate su questo. Allora io vi mando l'intervento e torneremo poi, vediamo, perché la professoressa è a un convegno, ma vediamo se riusciamo a rubargli 10 minuti a fine intervento proprio per farglielo commentare. E allora ecco qua la registrazione dell'incontro del 3 marzo sull'alimentazione e menopausa con la professoressa Migliaccio.
Buon pomeriggio a tutti, e innanzitutto vorrei ringraziare il professor Serafini per l'invito a essere qui quest'oggi a Foodopia. Quello che mi è stato chiesto di fare questo pomeriggio è di condividere con voi alcune informazioni su quello che può essere l'alimentazione ottimale dopo la menopausa. E innanzitutto stiamo parlando chiaramente della menopausa e quindi del pianeta donna, come potete appunto vedere in questa diapositiva che mette in evidenza tutte quelle che sono le fasi della vita della donna, in particolare come sia in un certo senso un quasi mancato riconoscimento del proprio corpo nella donna dopo che si passa appunto attraverso la fase del climaterio e quindi della menopausa. E naturalmente questo è dato da che cosa? Da una serie di cambiamenti nell'organismo della donna che vengono definiti come sindrome menopausale, che è una modifica, un cambiamento nel corpo femminile dato dalla cessazione dell'attività delle ovaie, quindi di ghiandole che producono ormoni, e quindi la cessazione dell'attività ovarica comporta una diminuzione significativa e molto spesso brusca, repentina, dei livelli estrogenici circolanti, e questo porta a che cosa? A una diminuzione dei livelli di estrogeni e ad un incremento, come appunto si può vedere dalla diapositiva, dei livelli degli ormoni gonadotropine. E questo che cosa comporta? Comporta tutta una serie di cambiamenti nell'organismo femminile che porta anche ad avere una sintomatologia che possiamo definire come problemi a breve termine, a medio termine e a lungo termine. E come spesso le donne conoscono, sanno, provano, vi sono dei sintomi cosiddetti vasomotori, quello che in gergo vengono definite le vampate, e questi problemi appunto a breve termine, cioè i sintomi vasomotori, cioè le vampate, si accompagnano spesso a che cosa? A dei cambiamenti anche del tono dell'umore, che può avere dei bruschi cambiamenti, così come anche ai disturbi del sonno. Quindi sono tutti sintomi che possono essere presenti e che sono definiti i problemi a medio termine. Ma quelli che sono forse un po' i problemi o le modifiche che l'organismo della donna subisce sono le problematiche legate ai problemi a medio termine e a lungo termine. E i problemi a medio termine, come vedete in diapositiva, sono problemi che si manifestano soprattutto a livello dell'apparato genitale, appunto distrofia urogenitale, l'incontinenza urinaria, la dispareunia, quindi tutti sintomi che possono chiaramente andare ad alterare la qualità della vita. E poi le problematiche più importanti per quello che è il periodo della vita della donna dopo la menopausa, che dovete considerare, essendosi allungata la nostra vita media, rappresenta un buon terzo spesso della vita della donna, se pensiamo che l'età media della menopausa è intorno ai 50 anni e adesso per fortuna viviamo molto più a lungo, sino a una vita media di 83-85 anni. Quindi vedete appunto che i problemi che si possono manifestare quali sono? Quelli che sono determinati da una diminuzione appunto dei livelli di estrogeni, che vanno in un certo senso ad alterare l'omeostasi, cioè l'equilibrio di organi che sono modulati dagli estrogeni, che sono gli ormoni fondamentali nel corpo femminile. Quindi che cosa? L'apparato scheletrico, quindi potete vedere appunto si possono manifestare disturbi come l'osteoporosi, e poi anche malattie cardiovascolari, le malattie cosiddette degenerative, e poi anche problematiche collegate a che cosa? A un incremento del tessuto adiposo, quindi all'obesità, e a una diminuzione della massa, della forza muscolare, che è la sarcopenia, che spesso va, ahimè, a braccetto in un certo senso appunto con l'osteoporosi. E quindi veniamo un pochino a vedere e a descrivere quelle che sono le alterazioni appunto che ho appena menzionato. L'osteoporosi che cos'è? L'osteoporosi è un disordine, una problematica, una malattia dello scheletro che è caratterizzata da una compromessa resistenza dello scheletro, dell'ossea, che predispone a che cosa? Ad un incremento del rischio di fratture. E questa resistenza si determina perché? Perché si ha una diminuzione della densità dell'osso, come appunto potete vedere in questa immagine. Se la paragoniamo all'immagine a sinistra, appunto, che rappresenta un osso normale, ma anche alla qualità del tessuto scheletrico, del tessuto osseo. E quindi che cosa succede? Che l'osso diventa meno resistente ad impatti traumatici, ma anche di lieve entità. Non stiamo parlando soltanto di una persona che casca dalle scale, ma anche semplicemente che scivola o che casca dalla sedia, e quindi l'osso diventa appunto meno resistente. Ma quello che dovete pensare, come appunto si vede nell'immagine, in questo schema, in questo disegno rappresentato nella diapositiva, è che l'osso diventa meno resistente, ma non dobbiamo appunto pensare soltanto alla frattura, come appena vi ho menzionato, caschiamo dalla sedia e ci fratturiamo l'omero piuttosto che il femore, ma dovete pensare che appunto anche le vertebre sono meno resistenti, l'osso presente appunto nelle vertebre, e quindi si possono avere delle fratture cosiddette spontanee, e queste fratture cosiddette spontanee portano appunto, come vedete, ad una diminuzione dell'altezza della donna, che è data da un'alterazione della colonna vertebrale. E quindi ecco qui che si può avere un'alterazione significativa della postura, che comporta anche tutta una serie di alterazioni dei nostri organi, perché pensate soltanto ai nostri polmoni, che vengono più compressi perché la colonna vertebrale, come vedete dall'immagine, è naturalmente alterata nella sua postura, e quindi naturalmente l'osteoporosi va ad impattare significativamente su quello che è l'organismo femminile. E naturalmente dovete pensare anche a quella che può essere l'alterazione, pensate alla deambulazione, alla respirazione e quindi alla qualità della vita stessa, perché una persona che si è fratturata naturalmente è una persona più fragile. Quindi l'osteoporosi è una patologia significativa negli ultimi decenni della nostra vita. Ma anche una cosa importante, un'altra problematica importante che vi ho menzionato prima, qual è? La sarcopenia. Sarcopenia che cos'è? È una problematica legata all'equilibrio muscolare, che è determinata da una diminuzione della quantità della forza e della funzione muscolare, e questa diminuzione della capacità muscolare chiaramente è appunto determinata sarcopenia, e rende naturalmente il soggetto più fragile, perché se abbiamo una minor tonicità muscolare è chiaro che abbiamo una maggior una maggior fragilità, perché tendiamo a cascare di più, ci sentiamo meno forti, e naturalmente anche abbiamo una maggior difficoltà alla deambulazione, siamo in un certo senso anche più proni per esempio a cascare. E l'altra cosa, chiaramente un'altra alterazione significativa che può avvenire nel corso della vita dopo la menopausa nel corpo femminile, è quello dell'incremento, come potete vedere da questa immagine, appunto un'immagine di una statua di Botero, ad un incremento del tessuto adiposo, quindi a un'obesità, ma anche a un incremento di quello che è il rischio cardiovascolare. Quindi naturalmente vi è un collegamento stretto tra tutte queste alterazioni che si possono manifestare, e quindi si può avere appunto un incremento del tessuto adiposo, l'obesità, si ha una diminuzione della massa muscolare e quindi la sarcopenia, si ha una diminuzione della resistenza e quindi un'alterazione del nostro scheletro. Quindi tutte queste problematiche sono strettamente correlate con loro. E cosa possiamo fare in un certo senso per prevenire tutto questo? Naturalmente l'importanza della nutrizione, della dieta, dello stile di vita svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, non nella cura di queste problematiche che vi ho descritto, ma nella prevenzione. E quindi torniamo a quello che è un concetto molto importante, che è il concetto della dieta. E questo termine fu introdotto da Ippocrate nel IV secolo avanti Cristo, Ippocrate di Cos, che è il primo medico della storia. Noi medici abbiamo il giuramento di Ippocrate quando appunto ci laureiamo, e questo concetto, che adesso è un pochino svilito nel suo significato, è un concetto molto molto bello, è un concetto che esprime che cosa? Le indicazioni che Ippocrate diede ai suoi concittadini per mantenere il benessere dell'organismo. E quindi era proprio un regime di vita che coinvolgeva che cosa? Indicazioni su quello che poteva essere l'alimentazione più adeguata, l'attività fisica che doveva essere naturalmente mantenuta e attuata per ottimizzare quello che in un certo senso i latini diceva mens sana in corpore sano, e quindi mens sana e quindi anche benessere psicologico. E quindi che cosa possiamo in un certo senso dire sulla dieta dopo la menopausa, e quindi dare dei consigli? Dobbiamo appunto ricordarci che questa dieta, e quindi in questo caso parliamo di alimentazione, l'alimentazione deve essere bilanciata, ma non soltanto dopo la menopausa, l'alimentazione deve essere bilanciata sempre, prima, durante e dopo la menopausa. E perché questo? Perché sempre Ippocrate che cosa ci diceva? Che il cibo in un certo senso può essere la medicina, e quindi ecco che la frase famosa fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. E quindi questo naturalmente è importante e ci indica, ci ricorda quanto sia importante mangiare in maniera equilibrata. Ma quando parliamo di mangiare in maniera equilibrata, che cosa vogliamo dire? Questa immagine, questa diapositiva ci ricorda appunto che quando noi mangiamo introduciamo alimenti e gli alimenti contengono dei nutrienti. Nutrienti che cosa sono? Sono delle sostanze che hanno specifiche funzioni nel nostro organismo e che contribuiscono al mantenimento del benessere. Benessere perché? Perché noi dobbiamo ricordare che il benessere deve essere mantenuto per la prevenzione delle patologie. Pensiamo soltanto che oggi parliamo del Ministero della Salute, tanti anni fa parlavamo del Ministero della Sanità, quindi il punto qual è? Che noi dobbiamo cercare di preservare il nostro benessere per il mantenimento della salute. E nell'immagine vedete che alimenti sono, come vedete appunto, tutti quelli rappresentati nell'immagine, ma ricordiamoci anche, ricordatevi appunto, che un alimento è anche l'acqua, che contiene sali minerali, l'unico alimento che non apporta calorie. Quindi, come possiamo dire, come possiamo in un certo senso categorizzare questi nutrienti? I nutrienti li dividiamo in macronutrienti, che sono appunto i glucidi, i carboidrati, i lipidi, cioè i grassi, e le proteine, e questi sono i macronutrienti. E poi abbiamo i micronutrienti, cioè quei nutrienti che devono essere diciamo apportati al nostro organismo in quantità minimali, che sono le vitamine e i sali minerali. Ma perché è importante ricordarci e parlare appunto dei macro e dei micronutrienti? Perché quando noi parliamo dei macronutrienti, cioè quei nutrienti che apportano calorie, noi dobbiamo ricordare appunto che per mantenere il nostro peso forma dobbiamo introdurre tante calorie quante in un certo senso ne escono. E come entrano le calorie? Abbiamo appena detto che le calorie entrano attraverso gli alimenti che apportano nutrienti, che apportano calorie, e quindi entrano. Ma per mantenere il nostro peso ottimale, quindi per dare all'organismo quanto gli è necessario, noi dobbiamo far sì che queste calorie siano tante quante escono. E quali sono le modalità con cui le calorie in un certo senso vengono bruciate, no? Si dice brucio le calorie, vengono bruciate attraverso che cosa? Attraverso il metabolismo basale, cioè le calorie che sono necessarie per il nostro organismo per mantenere le funzioni vitali, quando per esempio dormiamo. Poi vi è un potere termogenico degli alimenti, che sono le calorie che il nostro organismo consuma quando mangia, e quindi quando dobbiamo in un certo senso digerire e assorbire le sostanze nutritive. E poi la spese determinate dall'attività fisica. Attività fisica, cioè tutti quegli atti che noi compiamo giornalmente e che sono naturalmente atti volontari. Chiaramente più ci muoviamo, più svolgiamo attività fisica, esercizio fisico, e più naturalmente aumenta quello che è determinato, quello che è l'energia che noi consumiamo. Tutte queste modalità fanno sì che noi otteniamo un certo dispendio energetico, e quindi questo naturalmente è importante. Ricordiamoci tutti che purtroppo il miglioramento delle condizioni di vita ha portato a far sì che le condizioni di vita siano migliorate, pensate alle condizioni igienico-sanitarie, però ahimè siamo anche diventati molto più sedentari rispetto a quello che poteva essere la nostra vita, la nostra attività fisica, pensate soltanto all'inizio del secolo scorso. Quindi il bilancio energetico è determinato da queste, diciamo, da queste caratteristiche che vi ho menzionato. E ricordiamoci anche che il nostro organismo necessita di un maggior apporto energetico, quindi calorico, in determinate periodi della vita, per esempio della donna durante la gravidanza, durante l'allattamento, e poi anche durante, se pensate alla vita di tutti noi, durante l'accrescimento. Quindi chiaramente l'organismo per accrescere necessita di più calorie. Però per questo stesso meccanismo vi ricordo come, andando avanti con le decadi di vita, molto spesso le necessità energetiche diminuiscono, e quindi se non manteniamo una vita altamente attiva, chiaramente questo bilancio energetico che vedete deve essere in equilibrio può non esserlo più. Ma chiaramente questi nutrienti, quindi gli alimenti, non devono essere introdotti nel nostro organismo in maniera casuale. Dobbiamo ingerire gli alimenti, dobbiamo assumere gli alimenti in maniera naturalmente controllata, seguendo delle indicazioni generali. Quali sono le indicazioni generali che sono ottimali per il mantenimento del nostro organismo? Beh, la dieta mediterranea, delle quali tutti naturalmente avete sentito parlare e che conoscete, è la modalità ed è il pattern cosiddetto, cioè le caratteristiche ottimali per far sì che noi introduciamo tutti gli alimenti importanti per il nostro organismo in maniera controllata. E la dieta mediterranea è una tipologia alimentare che è in un certo senso condivisa da tutte le popolazioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Quindi la dieta mediterranea non è una caratteristica nutrizionale seguita da noi che viviamo in Italia, ma dalle popolazioni che vivono anche nel Nord Africa o in Grecia oppure in Spagna, cioè tutte le nazioni o tutte le popolazioni appunto che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Ma la dieta mediterranea da che cosa è in un certo senso caratterizzata? Che cos'è che determina questa sua caratteristica particolare? Beh, soprattutto è una tipologia alimentare che è caratterizzata soprattutto da una introduzione, da un'assunzione ottimale che deve vedere la frutta, la verdura, i cereali, pensate ai cereali appunto, pasta, riso, couscous, ecco perché il bacino del Mediterraneo, possibilmente le farine devono essere appunto integrali e poi anche patate, legumi, noci, sono tutti alimenti di origine vegetale. Il condimento che deve essere in un certo senso utilizzato in maggior misura è l'olio extravergine d'oliva, e questo tipo di alimentazione deve prevedere che cosa? Un uso limitato di alimenti di origine animale, e quindi tra la carne e il pesce, chiaramente preferire il pesce, la carne bianca, la carne rossa e le uova. Altro punto molto importante è che l'alcol deve essere assunto in quantità molto moderate, e quindi il vino può essere assunto sulla base dell'indicazione della dieta mediterranea, ma in quantità limitate. E poi altro punto importante, vi è l'utilizzo del piatto unico, pensate appunto a pasta e fagioli oppure riso e lenticchie, cioè tutti quegli alimenti che appunto possono determinare che cosa? Un'assunzione di tutti quei macronutrienti che vi ho elencato prima in maniera coordinata e unica appunto con un unico piatto. L'altra cosa importante che mi fa piacere ricordare in questa sede è che la dieta mediterranea è stata definita nel 2010 come patrimonio immateriale culturale dell'umanità, proprio per che cosa? Per le caratteristiche ottimali dal punto di vista in un certo senso medico, cioè per le caratteristiche nutrizionali appunto che apporta, ma anche per quelle che è quello che in un certo senso la dieta mediterranea porta con sé, e quindi la storia, la cultura, la condivisione di molteplici tradizioni appunto che sono caratteristiche patognomoniche di questo particolare regime alimentare. Quindi questo, come vi ho detto prima, appunto potete vedere come la dieta mediterranea abbia o indichi delle quantità ottimali di quei macronutrienti che vi ho menzionato poc'anzi, che devono rappresentare delle percentuali ottimali perché il nostro organismo necessita di carboidrati in quelle quantità particolari, 45-60%, grassi o lipidi meno del 30%, di solito il 25-35%, e la quantità di proteine che si aggira intorno al 15-18%. Naturalmente queste sono indicazioni, vedete che in un certo senso i limiti sono relativamente flessibili, perché deve in un certo senso la dieta adeguarsi all'individuo specifico, adeguarsi a quelle che sono le necessità specifiche del periodo della vita della persona e a quelle che sono naturalmente anche le abitudini, gli usi e i costumi. come appunto possiamo in un certo senso riconoscere quelle che sono le caratteristiche degli alimenti, perché dobbiamo avere una dieta variata, perché potete vedere appunto che vi sono 5 gruppi, o meglio che gli alimenti sono in un certo senso categorizzati in gruppi fondamentali che sono appunto 5 e che sono suddivisi sulla base di quelle che sono le caratteristiche che i nutrienti che questi alimenti apportano. E potete per esempio appunto vedere come nel gruppo 1 vi siano appunto la carne, le pesce, le uova, i legumi secchi che hanno quali caratteristiche? Quelle di apportare proteine di ottima qualità biologica, così come anche oligoelementi, le vitamine del complesso B. E poi per esempio il gruppo 3 come vedete contiene in un certo senso che cosa? Pane, pasta, riso, l'avena, l'orzo, cioè contiene alimenti che apportano amidi, carboidrati, quindi vedete glucidi appunto, e proteine di media qualità biologica. Quindi ecco che una dieta varia che contenga in quelle quantità ottimali tutti questi alimenti è di fondamentale importanza, perché ricordiamo appunto che nessun alimento apporta tutti i nutrienti fondamentali da solo per il benessere dell'organismo. Quindi la dieta deve essere variata proprio per queste caratteristiche particolari e per far sì che si abbia un apporto ottimale di tutti quelli che sono macro e micronutrienti. Ma che cosa dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare come appunto in alcune particolari periodi della vita vi possa essere appunto, come ho detto poc'anzi, una necessità diversa dell'apporto di alcuni macronutrienti. E come potete appunto vedere, la quantità ottimale di proteine per esempio nell'organismo si aggira intorno a 0,9 grammi per chilo di peso corporeo, però per esempio andando avanti nel periodo della vita, o per esempio pensate agli sportivi, queste quantità possono variare e nelle periodi più avanzati della vita, quando per esempio pensate abbiamo una diminuzione della massa magra oppure una diminuzione della densità scheletrica, come vi ho detto, possiamo avere la necessità di introdurre più proteine rispetto a quelle che introduciamo durante la vita adulta. E potete appunto vedere come possiamo avere un incremento della quantità di proteine che va oltre quella quantità che vi ho appunto menzionato e che può arrivare a 1,2 grammi per chilo di peso corporeo giornaliero, ma che naturalmente può essere variabile a seconda delle necessità dell'organismo. Quindi ribadisco il concetto che la dieta deve essere personalizzata e individualizzata sulle caratteristiche di ogni soggetto con il quale in un certo senso ci confrontiamo per ottimizzare l'alimentazione. E poi appunto permettetemi di ricordare un micronutriente che svolge un ruolo importante, della quale si parla moltissimo, che è la vitamina D che potete vedere presente in alcuni alimenti. Però vi ricordo che in alcuni casi, per esempio, anche l'alimentazione potrebbe non fornire delle quantità adeguate dei micronutrienti, e in questo caso la vitamina D, per esempio, nei periodi più avanzati della vita della donna, dopo la menopausa, potrebbe vedere la necessità di introdurre una quantità maggiore di vitamina D, e se soltanto con l'alimentazione non riusciamo, dobbiamo intervenire appunto con integrazioni. Ma ricordiamoci che questo non deve essere un'autoprescrizione, ma dobbiamo sempre confrontarci con naturalmente un operatore sanitario, con un medico, per far sì che si garantisca in un certo senso la reale necessità e il giusto apporto dei micronutrienti, in questo caso della vitamina D. Ma perché la dieta mediterranea è importante, e perché continuiamo noi medici a indicare la dieta mediterranea come lo schema nutrizionale più adeguato per il benessere dell'organismo? Perché vi sono studi e pubblicazioni di ricerche scientifiche che tutti noi continuiamo a fare, che dimostrano appunto che l'alimentazione adeguata, la dieta mediterranea, è in grado di mantenere il benessere dell'organismo, perché per esempio diminuisce quella situazione che noi possiamo avere, che è l'infiammazione cronica subclinica, che spesso determina che cosa? Un'alterazione di quelli che sono i processi metabolici nel nostro organismo. Per esempio vi ricordo la presenza di radicali liberi, no? Che questa parola che molto spesso si torna a menzionare, che sono appunto delle sostanze, in un certo senso delle molecole, che possono danneggiare i nostri sistemi metabolici, le nostre cellule. E quindi la dieta mediterranea si è vista che attraverso l'introduzione di quei nutrienti che vi descrivevo poc'anzi è in grado appunto, tramite gli antiossidanti, di in un certo senso contrastare quelli che possono essere i danni indotti nel nostro organismo dallo stress giornaliero. E quindi ecco che la dieta mediterranea, ottimizzando l'assunzione di tutti quei macro e micronutrienti, è importante. Questo appunto potete vedere come gli studi scientifici dimostrino e apportino sempre più conoscenze dimostrate che per esempio la quantità di proteine introdotte nella dieta insieme alla vitamina D è fondamentale per mantenere per esempio il benessere muscolo-scheletrico nelle donne dopo la menopausa. Quindi quel benessere muscolo-scheletrico che cosa vuol dire? Vuol dire il mantenimento del benessere delle ossa, quindi dello scheletro, del muscolo, che sono di fondamentale importanza per il mantenimento appunto dell'integrità di questo apparato muscolo-scheletrico, che può essere in un certo senso inficiato, alterato dalla diminuzione dei livelli di estrogeni dopo la menopausa. E anche altro punto importante qual è? È che appunto che la dieta mediterranea è in grado anche di diminuire quello che è il rischio delle patologie cardiovascolari, come appunto messo in evidenza da questo lavoro che è stato appena pubblicato in questi mesi. Ma anche la cosa importante è che se la dieta mediterranea ha tanti studi che dimostrano l'efficacia la diminuzione del rischio delle patologie cardiovascolari, iniziano ad esserci sempre più studi che mostrano anche come seguire la dieta mediterranea, quindi l'aderenza a questo schema nutrizionale, è importante anche per il mantenimento del benessere del nostro scheletro e quindi per la prevenzione dell'osteoporosi. Ma un altro punto di fondamentale importanza che mi piace ricordare in questo contesto è l'attività fisica. Perché parlare di attività fisica? Perché come vi ho menzionato all'inizio, la dieta che cos'è? È un termine che comprende alimentazione adeguata ma anche l'attività fisica. E vi ricordo che l'attività fisica può essere considerata una qualsiasi forma di lavoro, di attività, che è prodotta dalla muscolatura scheletrica, quindi dai nostri muscoli, e che determina un dispendio energetico superiore a quello appunto di riposo, cioè se noi dormissimo oppure se noi stessimo sdraiati senza far nulla. Per sedentarietà invece che cosa definiamo? La non pratica di un'attività fisica per un tempo uguale o inferiore a 3 ore e mezzo a settimana. Quindi pensiamo che appunto tutta la nostra vita noi alla fine della giornata siamo molto stanchi, ma molto spesso è una stanchezza poi mentale, no? Siamo stanchi di pensare che dobbiamo fare questo piuttosto che quell'altro, però spesso ci muoviamo in macchina, spesso prendiamo l'ascensore anziché fare le scale, quindi tutti questi passaggi fanno sì che noi invece di mettere in movimento la nostra muscolatura scheletrica in realtà siamo assolutamente fermi in un certo senso, quindi la nostra attività fisica è ridotta molto a una minima attività. E quindi ecco qua che qui vedete questa fotografia, una donna con i capelli argenti, cosa vuol dire? Che è nelle fasi più avanzate della vita, è presumibilmente una donna che è nei suoi anni dopo la menopausa, però vedete, dobbiamo mantenere un'attività fisica adeguata per far sì che la nostra muscolatura sia tonica, ma non soltanto prima della menopausa, anche negli anni subseguenti. E quindi che cosa possiamo dire? Che la dieta sicuramente è di fondamentale importanza. Perché? Perché come vedete da questa vignetta, no? Una dieta non salutare è, rappresenta in un certo senso il 30% di un impatto su quello che può essere la malattia metabolica cronica. Così l'attività fisica, vedete, l'attività fisica scarsa, la sedentarietà rappresenta in un certo senso, compartecipa per il 37% a quello che è lo sviluppo delle patologie metaboliche croniche, e il fumo, soprattutto le patologie polmonari, ma non solo, rappresenta il 18%. E quindi che cosa vuol dire? Che se noi seguiamo uno schema di vita, quindi una dieta che comprende appunto alimentazione adeguata, benessere mentale e attività fisica, possiamo in un certo senso determinare quello che è il nostro futuro e ottimizzare quello che è il benessere dell'organismo e diminuire anche in maniera significativa quello che è, o quello che è, la possibilità di sviluppare patologie metaboliche croniche. E quindi, per concludere, che cosa possiamo dire? Che la dieta mediterranea, qui la vedete rappresentata in quella che è la piramide della dieta mediterranea moderna, rappresenta in un certo senso visivamente quello che è lo schema di vita che noi dovremmo seguire, quindi un'alimentazione adeguata, e vi ho appunto condiviso quelle che sono le indicazioni importanti rispetto all'alimentazione che dobbiamo seguire. E vedete come questa dieta mediterranea moderna si sia ampliata nelle sue caratteristiche, perché adesso alla base della piramide vi è l'acqua, quindi è di fondamentale importanza ricordarci che quando parliamo di dieta parliamo anche di bere acqua, parliamo anche di idratazione, cioè l'acqua è un alimento fondamentale, vi ho detto l'unico alimento che non apporta calorie ma apporta per esempio sali minerali, e quindi è importantissimo per il benessere dell'organismo. Ma poi guardate come la piramide appoggi su una base molto ampia che prevede che cosa? La stagionalità e la biodiversità, quindi l'assunzione di alimenti che in un certo senso rispettino quella che è la stagionalità, l'utilizzo di prodotti locali e tradizionali, quindi il mantenimento anche di quelle tradizioni, di quella cultura che in un certo senso fa parte anche del cibo, dell'alimentazione, la convivialità che naturalmente è importante per il mantenimento del nostro della nostra vita sociale, quindi anche per il benessere della nostra mente, e tutto questo accompagnato anche da un'attività fisica adeguata. E quindi questo in un certo senso è un po' il concetto fondamentale, quello che mi fa piacere in un certo senso lasciarvi come messaggio, cioè la condivisione e l'aderenza a questo schema di vita fa sì che, come la signora appunto rappresentata in questa immagine, possiamo mantenere uno stile di vita adeguato per il mantenimento del nostro benessere, della nostra elasticità, come vedete, no? questa signora anziana che elasticità appunto ha nel suo organismo, ma soprattutto un benessere generale del nostro organismo che ci permetta di mantenere una buona qualità della vita. E vi ringrazio per la vostra attenzione.
Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No? Bovino della Gallura? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
E dunque noi torniamo in voce, un po' di corsa perché la prof è a un convegno. E allora, benvenuta professoressa Migliaccio anche al telefono agli studi di Radio Onda Rossa.
Grazie, buonasera.
Ciao Silvia.
Ciao Mauro.
Eccoci, un tema che insomma importante, devo dire, mi tocca personalmente, ma io so che tornerò a disturbarla perché questa menopausa è un po' un mondo a sé. Allora, quello che io credo è che ci sono sicuramente delle importantissime linee generali, che sono quelle che abbiamo ascoltato, nel senso che io introducendo dicevo che poi questa macchina che è il nostro corpo, sebbene sembri che abbia dei pezzi di ricambio, non è proprio semplice come in officina. Quindi insomma, imparare a mantenere il nostro corpo idratato, una sana alimentazione, sicuramente fanno sì che la macchina poi duri nel tempo. Vero è che la nostra ciclicità poi richiede dei tempi che vanno da individuo a individuo, da donna a donna, quindi quello che è dalla nostra età fertile alla menopausa poi subisce così una tempesta, diciamo così, di cambiamento che ha dei tempi molto vari. E io mi ricordo che proprio dopo il suo intervento molte furono le donne a dire: sì, ma io mo sto nel pre, sto in mezzo, mi dà fastidio tutto. Quindi casomai un giorno torniamo anche un po' a fare il fuoco su questo, anche perché un po' è carente l'informazione intorno alla menopausa, no?
Beh, un po' è carente, se ne parla di più sicuramente rispetto ad anni fa, però ancora ci stanno molte false notizie o molte, diciamo, percezioni più che informazioni sicure. Quindi bisogna fare chiarezza. La cosa importante è non vivere la menopausa come una malattia, perché non è una malattia, è un passaggio della nostra vita, di tutte le donne, così come gli uomini hanno dei cambiamenti, no? Ma il corpo della donna, l'organismo è un pochino più suscettibile anche a quelli che sono i cambi ormonali che si hanno dopo la menopausa. Quello che dicevi prima, prima sono in maggio, sono prima, sono dopo, chissà perché, è perché molto spesso gli ormoni, che sono gli estrogeni, quelli che poi vengono a diminuire dopo la menopausa, iniziano ad avere delle fluttuazioni, quindi a seconda delle fluttuazioni più o meno presenti nel corpo delle donne, i sintomi possono essere più o meno accentuati. Fermo restando che poi molto spesso la sintomologia è data anche da una situazione personale che può essere vissuta, e anche l'organismo può essere sensibile in maniera diversa a quelli che poi sono gli influssi cosiddetti ambientali, che possono essere gli ormoni, che possono essere meccanismi esterni che vanno a influenzare poi il nostro organismo. Quindi sicuramente bisogna informarsi, dobbiamo informare noi le donne, e le donne si devono informare. E ci sono, diciamo, terapie sostitutive quando c'è la possibilità di farlo, quando non ci sono controindicazioni, con tutta una serie di problematiche che bisogna vedere, valutare, ma che bisogna vivere in maniera molto, direi, con molta serenità. E l'altra cosa è sicuramente prevenire, mantenere il peso fosso, fare attività fisica che aiuta anche al mantenimento del tono dell'umore, che si può modificare sempre sotto l'influsso della carenza ormonale. Quindi ci sono tante cose che nell'organismo della donna cambiano, e quindi dobbiamo essere un po' pronte a percepirle ed essere anche pronte ad affrontare con la giusta, come ho detto, serenità quelli che possono essere gli interventi anche che possono essere effettuati. Questa è la cosa importante.
Quindi insomma, sicuramente, ecco, nel mio caso io sono nel pieno di questa età, subisco un bombardamento fuori dal mondo per tutto ciò che riguarda gli integratori, e quindi io vi invito anche ad andare a ascoltare la puntata di Futopia che abbiamo fatto sugli integratori e quanto un po' l'integratore, così generalmente detto, spesso è il palliativo sulla paura che si ha in quella fase, piuttosto che, no? più che il vero consiglio, la vera terapia, il vero approccio che bisogna
anche
avere.
Anche perché appunto a Pudopia è stato tanti interventi sono stati appunto registrati, compreso questo, ma gli integratori non sono un qualche cosa che deve essere comprato e faccio da me, perché gli integratori spesso contengono sostanze, che siano sostanze nutritive o altro, che possono andare a interferire. Quindi bisogna sempre avere una valutazione da parte del medico e una prescrizione. mi raccomando, perché pare uno pensa sempre l'integratore, vabbè, tanto se ne prende un po' di più, tanto cosa vuoi che sia, in realtà anche quello deve essere dosato, prescritto, valutato e naturalmente dato nel momento della necessità.
E credo che tanto più quando riguarda la menopausa, insomma, a me mi sono stati consigliati veramente di tutto e di più, dai flavonoidi, della soia, passando per, e credo che lì bisogna stare molto attenti, perché anche sicuramente gli integratori hanno discorso a sé, ma anche tanti altri rimedi possono avere delle controindicazioni che non sempre sappiamo, quindi comunque io credo che farsi consigliare di solito da chi è un po' più esperta in questa, e di solito io consiglio sempre, quando sono queste questioni, di rivolgersi a delle donne, perché sappiamo quanto nella storia la nostra farci una scienza, farci una cultura di noi stesse, della nostra ciclicità, poi è stato anche la nostra forza davanti anche a medicine che ci piombavano addosso, insomma. Quindi ecco, mi sento, abbiamo questa registrazione, quale migliore occasione anche di conoscere altre donne che ci possono indicare anche il cammino su questo, ecco.
Certo, molto spesso è la condivisione, perché a volte non se ne parla, ci sono le paure, appunto come dicevo prima, convinzioni che sono basate su informazioni che non sono completamente, magari non sono errate, però non sono complete, e quindi se si rimane nell'incertezza, quello aumenta la paura. La conoscenza fa sì che si possa affrontare qualsiasi tematica nella giusta maniera, con lo giusto spirito e in maniera assolutamente appropriata.
Mauro, non so se vuoi aggiungere qualcosa nella tua fase. No, scherzo.
La mia fase ormonale, che è altalenante da quando sono nato. No, ascolto con un piacere immenso e niente, voglio ricordare che, insomma, proprio perché siamo in par condicio, quella giornata di Foodopia, l'altro relatore era un urologo che parlava dei rapporti tra alimentazione e prostata, per cui quella me la ricordo come una delle giornate più belle, perché sono uscite delle domande incredibili.
Molto diverse le domande molto che riguardano un problema e quelle che riguardavano un altro. Un giorno
quelle della menopausa erano tutte molto serie, molto curate, mirate. Le altre erano proprio da cancellare totalmente, perché non si possono mandare in radio, guarda.
No, non si possono mandare, ne continuiamo a prendere in giro chi le ha fatte, è stato blastato così.
E io c'ero.
Infatti ride di gusto a ricordare certe cose, noi condividiamo anche questa, così, questo anche a farvi ricordare che questi sono gli incontri di Foodopia, no? Quindi anche sapere così, farsi due sane risate e bacchettare col sorriso un po' chi non ce la può fare.
Ma sì, bisogna parlarne anche con allegria, perché sì, bisogna un po' sdrammatizzare alcune situazioni, quindi parlarne e sorridere o ridere è, secondo me, anche un'ottima terapia.
Ah, voglia, come no. Allora, io veramente la ringrazio, so
grazie
che ci sentiremo presto, buon convegno.
Volentieri. Grazie, ciao. A voi buona continuazione, ciao Mauro, buona
grazie
serata
mille,
a tutti.
Buona serata. Insomma, ecco, questo per aggiungere un po' anche la leggerezza di questi incontri. Sì, questa cosa che mi ha ricordato adesso. No.
Bene, dice molto.
Dice molto sulle differenze. Sì, esatto. Di approccio e anche le paure. Indubbiamente, insomma, per dirla stretta, io penso che se ci avessero la metà dei nostri ormoni, morirebbero tutti, chiamerebbero l'ambulanza. Però va bene, sono cose che già sappiamo, non ce la possono fare. Però alle 18.07 io direi che chiudiamo qui anche questa puntata di Foodopia. Torneremo insomma presto, perché insomma diciamo che è stata una stagione che ha fatto un po' fatica ad iniziare, perché ahimè tutte e tutti abbiamo una vita e la vita è piena di cose, quindi noi torniamo a sentirci con Foodopia, verrete avvisati, noi ci sentiamo con questa voce tra due settimane, dove invece affronteremo un audio bellissimo che abbiamo registrato a Padova, ma pure lì verrete, insomma, non vi anticipo niente, a sorpresa, e voi quello che dovete fare è beccarvi 5 minuti di automatico per poi così sentire la prima di queste puntate che sburgiarderanno un po' tutte quelle che sono le mani in pasta, che con la scusa del giubileo stanno veramente così facendone troppe e manco delle belle. Comunque, come sempre, allora, con un saluto per chi non può godere della propria libertà, alle 18.08 ci sentiamo tra due giovedì.